Sì, allora, non so che ricostruzione abbiate fatto fino a questo momento, comunque giusto per stare sulla cronaca, ieri c'è stato un ennesimo incontro in regione in cui, diciamo, si è avuta la conferma comunque dello spappolamento di una serie di corpi intermedi rappresentativi del settore, ma non più rappresentativi del settore, nel senso che nella Coldiretti né il Movimento Pastori Sardi hanno ricevuto alcun mandato specifico da parte di chi sta lottando in questo momento per presentare a questo tavolo in regione con gli industriali e la politica, e dunque da questo tavolo di fatto non è venuto fuori nulla, anche perché gli industriali del settore caseario, ovvero poi magari ricostruirò meglio la filiera appunto produttiva, perché è proprio uno scontro sulla filiera, sulla catena industrializzata della produzione dei formaggi, gli industriali non sembrano intenzionati a cedere a questo punto. La proposta che hanno fatto ieri è di pagare il latte 65 centesimi al litro invece degli attuali 60, ma c'è una rigidità inamovibile da parte dei pastori in lotta che chiedono invece un litro più IVA per il loro latte. Quindi insomma il segnale di ieri è stato buono per la lotta, nel senso che non sembra arrestarsi tutto ciò che si è messo in movimento e anzi sembra riprendere con ancora più rabbia. Allora ricostruisco un po', diciamo, ciò che stiamo vivendo in questi giorni in Sardegna. C'è una novità di fondo rispetto a tanti altri cicli precedenti di mobilitazioni dei pastori, ovvero il fatto che per la prima volta c'è un attacco diretto a un livello gerarchico superiore della filiera di produzione dei formaggi, ovvero l'attacco agli industriali, perché in tanti altri cicli di lotte, soprattutto quelli, diciamo, organizzati nel movimento pastori sardi, vedevano diciamo, il tentativo di costruire un'intermediazione tra l'interesse degli industriali caseari, primo su tutti inizia a fare qualche nome i Pinna, gli Argiolas, che sono questi grandi caseifici che appunto raccolgono il latte dagli allevatori e lo trasformano in formaggi rivendendolo poi alla grande distribuzione. Quindi la filiera produttiva è proprio questa, gli allevatori. Il latte che viene versato dagli allevatori ai grandi caseifici che lo trasformano in formaggio e lo vendono alla grande distribuzione organizzata. Fate conto che da più o meno 10 litri, poi dipende da quanto il latte è grasso il periodo dell'anno, ma da 10 litri di latte ovino si ricavano all'incirca, mettiamo in media, 2 kg di pecorino più la ricotta. E a oggi, ad esempio, al Carrefour ieri questo formaggio qui veniva un chilo di pecorino veniva venduto a 17 euro il chilo, quindi potete immaginare che 10 litri di latte vengono pagati al pastore 6 euro e però il ricavo alla fine della filiera nella vendita al consumatore nei banchi del supermercato è di 17 euro il chilo, quindi è, diciamo, proprio su questa ingiustizia, sperequazione rispetto a chi ricava e chi guadagna sul lavoro dei pastori che si sta lottando in questo momento. Dicevo, invece, nei cicli precedenti non c'era la volontà di intaccare il profitto degli industriali, ma anzi c'era un discorso di mediazione tra l'interesse dell'industriale e l'interesse del pastore, cercando di mettere in mezzo la parte politica affinché il guadagno che veniva a mancare all'industriale venisse pagato dalla parte politica, con incentivi, con politiche assistenziali, venivano pagati i mangimi, i foraggi e via dicendo. Ora ciò che è saltato è proprio questo fatto qui, c'è stata una completa delegittimazione di questi corpi intermedi precedenti e l'attacco è stato fin da subito, dall'inizio della protesta, diretto nei confronti degli industriali, con una viralità pazzesca, perché appunto questo gesto qui che tutti abbiamo visto del versare il latte a terra è partito da un allevatore disperato, tale Nando, che ha pubblicato questo video su Facebook in cui appunto diceva: sono strozzato dei debiti, non ce la faccio più, ciò che lavoro non mi viene pagato, non mi viene pagato neanche il costo di produzione, di questo latte, quindi sai cosa? Se questo latte vale meno del lavoro che ci metto per produrlo, tanto vale buttarlo a terra invece di regalarlo all'industriale. Questa cosa qui è successa mercoledì scorso, da allora con una viralità tremenda si sono diffusi i video di questi pastori che o nei loro ovili aprivano i refrigeratori del latte buttandolo a terra, oppure per strada collettivamente questa pratica di lotta, perché poi questo è proprio il comportamento conflittuale principale, si è diffuso a macchia d'olio. Non solo, il problema è appunto non far versare neanche gli altri, far sì che non arrivi il latte proprio ai caseifici, e quindi l'organizzazione logistica di questa lotta sta tanto anche nel intercettare le autocisterne di latte che provano a raccogliere il latte nelle campagne dagli allevatori che ancora versano pochissimi, perché chi versa poi è individuato, insomma invitato a non versare il latte, e vengono svuotate di fatto queste cisterne. Ciò che colpisce nei presidi di lotta, ci sono 6-7 presidi attivi 24 ore su 24 al momento davanti ai caseifici per far sì che né esca prodotto lavorato né arrivi latte da lavorare davanti ai principali caseifici. Il più importante è il presidio di Chiesi, provincia di Sassari. Ci siamo stati l'altro giorno al presidio di Chiesi, 24 ecco. ore su 24.
Se ci puoi raccontare qualche impressione appunto da questi blocchi, da questi presidi che ci sono, che ti sono arrivate dai pastori, da chi sta bloccando le strade e i caseifici.
Sì, innanzitutto la composizione di questi presidi, tantissimi ragazzi giovani sotto i 30 anni, molti sono figli di allevatori che hanno ereditato l'azienda dai padri, ma tanti altri anche ragazzi che magari hanno fatto un anno o due a Londra come lavapiatti, tornano in Sardegna, non hanno aspettative né possibilità, allora prendono i premi comunitari oppure gli incentivi della, non so se sentite un po' l'audio, siamo nei pressi dell'Università Cagliari, è appena arrivato un altro corteo di studenti, perché anche oggi c'è una nuova manifestazione studentesca in sostegno dei pastori, soprattutto gli studi tecnici e l'agrario. Ecco, finisco il racconto di prima, dicevo appunto di questi ragazzi che prendono i premi comunitari oppure gli incentivi per iniziare l'attività nel settore agropastorale, e poi raccontavano di come proprio questo inizio di percorso sia minato da una burocrazia tremenda e soprattutto di vincoli e protocolli da rispettare sulla qualità del prodotto. Questa cosa qui è, diciamo, il senso comune dice, beh, è normale che sia così, ma in realtà non è tanto una tracciabilità della qualità del prodotto che viene imposta, ma proprio una serie di trasformazioni della merce vivente della pecora lavorata, perché viene imposto ad esempio di incrociare la razza sarda con una serie di altre razze per rendere più produttiva la bestia affinché produca più latte, tant'è che una delle contraddizioni di fondo della lotta è anche questa, ovvero si dice che c'è una crisi di sovrapproduzione di latte, ma sono state tutte queste misure qua imposte che hanno fatto produrre più latte alle pecore. E quindi questi ragazzi, insomma, dicevo, sull'Africo, che non riescono neanche più ad accedere alle linee di credito alle quali accedevano i loro genitori, e appunto hanno iniziato la lotta. Questi ragazzi circolano di presidio in presidio, ad esempio ieri al presidio di Marrubio, alla SEPI, un caseificio grosso nel Medio Campidano, nel Campidano Ristanese, trovavamo ragazzi di Fonni, di Besulo, che sono centri abitati molto molto distanti, sono in Barbagia, distanti da Marrubio, eppure questi ragazzi finiscono di mungere alle 5 del mattino, prendono la macchina e iniziano a girare per i presidi o per le strade in cerca di autocisterne, se non oppure si danno appuntamento nei blocchi che ci sono, ad esempio ieri significativo, che ha tenuto addirittura tutta la notte, penso anche stamattina alle 6 ancora c'era il blocco, sulla 131 all'altezza del bivio di Lula, il concentramento delle 9 del mattino di ieri, c'erano 2-3 mila persone, tutti i centri della Barbagia si sono concentrati lì al bivio di Lula. Ancora sui presidi altre impressioni, cioè lì arriva appunto, c'è una circolazione tremenda di questi ragazzi e pastori che si danno i cambi, circolano appunto di presidio in presidio. Ogni persona che arriva ha un aneddoto nuovo da raccontare su una caccia alla cisterna, andata in una maniera oppure in un'altra, e soprattutto c'è appunto la rigidità su il non voler versare il latte come pratica comune di lotta. Un altro fatto molto significativo è successo ad esempio al presidio di Chiesi, appunto anche lo scontro tra una vecchia composizione, potremmo dire così, che è quella appunto dei padri di questi ragazzi, ma meglio i padri che si organizzavano e rappresentavano nel movimento Pastori Sardi, storico diciamo rappresentante delle lotte, come dicevo, del settore della pastorizia in Sardegna, e appunto questi ragazzi ci dicono: sì, ma qui non c'è da fare tavoli, non c'è da avere incontri, qui lo sanno benissimo cosa vogliono. Ad esempio abbiamo assistito a questa conversazione diciamo con la normale abitudinaria violenza verbale di queste situazioni, in cui appunto un rappresentante del movimento Pastori Sardi diceva anche con la giusta cautela: noi non rappresentiamo niente in questa cosa qui, però ci sono i tavoli, la politica vuole degli interlocutori, con gli industriali qualcuno ci dovrà parlare, quindi scegliamo uno del presidio, non sarà uno di movimento Pastori Sardi, ma deve essere uno che vive il presidio. E lì c'è appunto le obiezioni: ma qui non ci può essere uno che rappresenta il presidio, perché nel presidio giriamo in tanti, perché il presidio è semplicemente il punto logistico in cui ci appoggiamo affinché non versino il latte, non ci può essere un rappresentante del presidio per poter andare a fare l'incontro. E l'incontro a cosa serve? A farci perdere tempo, perché lo sanno benissimo cosa vogliamo: vogliamo un euro più IVA al litro del nostro latte. Ed è su questa rigidità che si sta costruendo tutto, si sta trascinando un mondo. Ieri siamo passati per il paese di Siniscola, ad esempio, al mattino alle 9 c'era un corteo con bambini, le scuole chiuse, in altri paesi addirittura sono stati chiusi gli uffici comunali, tante altre serie di altri servizi, supermercati, catene di supermercati grosse come l'MD, il Conad, chiusi al mattino e tante volte anche al pomeriggio. Veri scioperi di intere comunità, dove chiunque diciamo ha un amico, un parente che lavora nell'ambito della pastorizia, e quindi c'è comunque una pressione sociale affinché questa situazione si sblocchi, con la novità appunto di un'aggressione inedita nei confronti del profitto dell'industriale di un livello superiore alla catena, davanti a un lavoro che è diventato completamente industrializzato. Cioè qui non abbiamo più a che fare con la figura appunto del pastore, individuo solo con la sua gregge in mezzo alla natura, alla campagna, posto che questa cosa qui abbia mai avuto un qualche tipo di forza, se non a livello simbolico nella narrazione, ma è proprio il lavoro ormai industrializzato del pastore, che deve raccogliere il latte, versarlo, combinarsi con le macchine dell'industriale, non riuscire a fare lui il prezzo, nonostante sia lui a produrre, ma dover subire il prezzo del mercato. Sono molto significativi alcuni episodi, ad esempio ieri dal blocco di Lula, quale abbiamo assistito, in cui i camion venivano fermati, 40 tir in coda sulla statale 131, perquisiti uno a uno, veniva chiesto cosa trasportassero, a chi trasportava latticini la merce veniva distrutta, a chi trasportava carne si chiedeva che genere di provenienza avessero le carni che venivano trasportate, qualora non fossero state carni italiane, ma di importazione, venivano gettate a terra. E questa cosa qui è importante, nel senso che è proprio un discorso di lotta contro il libero mercato. Diciamo tanti, il problema è la globalizzazione, perché? Perché abbassa il costo del nostro lavoro, di quello che facciamo continuamente. Fatemi qualche domanda.
Ti volevo proprio rimbalzo su questo per prenderla, diciamo, sulla questione forse più scivolosa, no? di tutto questo tratto che delineavi di estremo interesse anche per le soggettività che si muovono, come diciamo prima, per una comunità che si sta muovendo, e da lì che si misura pure la profondità di un di un conflitto. Su questa questione qui, diciamo, che immagino sia declinata sulla questione dell'Unione Europea, forse dell'euro, del libero mercato, della globalizzazione, fino a che punto ci sono spinte che sono, uso dei termini imprecisi, ma per capirci, Martino, diciamo, corporative, protezionistiche, e semplicemente di categoria, quanto magari addirittura questo si salda con attitudini razziste o pseudo-razziste, quanto invece alluda ad altro, se magari proviamo insieme a scorticare questo nodo qui, perché è anche quello più ambiguo forse, no, di tutta la questione.
Sì, allora c'è un discorso proprio sul costo della vita in genere, rispetto al quale ci sono dei nemici, delle politici che vengono individuati con delle anche grandi narrazioni, uno su tutta questa questione qui dell'Europa, la globalizzazione, l'euro. Un pastore della regione del Mandrolisa ieri ci raccontava che prima dell'introduzione dell'euro il latte, praticamente il mangime, si pagava la metà di quello che si paga ora, quindi è raddoppiato il prezzo del mangime. Il costo del latte invece, il prezzo del latte che viene versato è dimezzato, questo per fare solo un esempio, ed è soprattutto un discorso appunto di proteggersi dal mercato al momento. Molti non ci sembra di sentire, anche perché poi la questione qui è anche per la prima volta, cioè secondo me una cosa che va colta è questa. C'è una forma umana che è individualizzata sia per la sua storia, nel senso che il pastore è un uomo che fa l'interesse suo, no? Qui cosa è cambiato? Si è rotto una cosa perché c'è per la prima volta la costruzione di una contrattazione collettiva, riconoscersi dentro una domanda comune per costruire un rapporto di forza e piegare gli industriali. Questa cosa qui sta cambiando delle cose, e quindi il discorso è proteggersi non più come individuo, ma proteggersi come corpo in lotta. Questa cosa qui secondo me non è una questione irriducibile a un'istanza corporativa, perché appunto poi sta sollevando tanto altro. Ad esempio una cosa che palpabilmente emozionava le persone, i visi di chi stava assistendo alla scena ieri, era quando appunto questo camion è stato perquisito, è stato aperto, era passato attraverso un primo filtro di blocco, di posto di blocco dei pastori, in cui l'autista aveva fatto vedere una bolla, no, è carne italiana, va bene, passa il secondo filtro di blocco dei pastori, nuova perquisizione, salgono sul mezzo e sotto l'etichetta appesa sul capo di bestiame italiana c'era un'altra etichetta che segnalava la provenienza polacca delle carni, e c'era proprio un'emozione nelle persone di dire: cazzo, lottando ora in questo momento abbiamo fatto scoprire questa cosa qui, se non l'avessimo fermato questo camion non si sarebbe scoperta la truffa che c'è dietro a questa cosa qui, che è la truffa del mercato, che è la truffa del fatto che a noi invece la tracciabilità ce la impongono coi carabinieri quando vengono ad ammazzare i maiali nelle campagne, ce la pongono i veterinari del caseificio, e invece il mercato, chi ha potere, gli industriali, la grande distribuzione organizzata può far circolare sui camion così impunemente. Se noi ora non facciamo i blocchi, se non continuiamo, questa truffa, questo inganno permarrà. Quindi ora queste dimensioni qui appunto di costruirsi come corpo collettivo stanno molto dentro il rapporto produttivo, e il fatto che un pezzo di questo rapporto produttivo si è negato nella sua funzione, ovvero versare il latte e far continuare ad andare la filiera, e questa cosa qui sta disvelando un mondo di rapporti sociali, di gerarchie, di dominio, ed è questa la cosa che tiene di più. Gli altri discorsi su, diciamo, più scivolosi, come dicevi tu, cioè a me non pare che fino a questo momento circolino. Certo, c'è una questione di proteggersi dal mercato, e questa cosa qui passa anche dall'essere i doganieri al porto. Cioè al porto di Olbia c'è un posto di blocco sorvegliato a 10 metri dalla polizia e dai carabinieri affinché non ci sia violenza su le persone, ma è un posto di blocco dei pastori che controllano ogni mezzo che entra per vedere che non ci sia latte che rifornisca i caseifici durante questo sciopero.
Va bene, non so se c'è altro, noi tanto faremo un altro pezzo sugli studenti, quindi non so se magari lasciamo spazio a questo. E forse l'ultimissima battuta, c'è questo tavolo, oggi viene pompato anche abbastanza, sì, dai giornali, alle 15, sì. Chiaramente non c'è la sfera di cristallo, ma come viene visto proprio in due minuti, se secondo te... si andrà, perché ieri mi sembra gli industriali hanno detto solo un aumento solo di 5 centesimi invece dei 40 richiesti, no?
Sì, allora innanzitutto questo tavolo è a Roma al Viminale, convocato da Salvini contro la proposta di tavolo fatta dal Premier Conte per il 21 di febbraio, e Salvini ha detto no, questa qui è una cosa che bisogna risolvere in 48 ore, e su questo c'è attendismo da parte dei pastori, dicono ma vediamo cosa fa. Vediamo se riesce a far aumentare il prezzo agli industriali, perché poi il discorso qua è tutto lì, eh? Cioè Salvini si è giocato la carta politica dell'uomo che decide, del decisionismo, tutti dicono va bene, è giusto, bisogna fare così, ma decidere in questo momento cosa significa? Significa far pagare il latte un euro, quindi dovrebbero aumentare di 40 centesimi gli industriali, Salvini dovrebbe far pagare 40 centesimi in più agli industriali per litro di latte. La politica è in grado di fare questo, Salvini è in grado di fare questo, aspettano, vedono. La dinamica per questo convocato questo tavolo è passata per non più, come dicevo prima, per MPS o per Coldiretti, ma per alcuni rappresentanti dei presidi. Significativo questo fatto, chiunque si sieda a un tavolo, tra i pastori, anche tra quelli che lottano, comunque una persona vista con scetticismo. Vuol dire, se non sei in grado di costringerli a farci pagare il prezzo che vogliamo, allora non ci devi neanche sedere a questo tavolo. Quindi chiunque si sieda a questo tavolo comunque è soggetto poi alla ritorsione dei suoi compagni di lotta. Sei abbastanza forte da imporgli questo.